Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, vi è qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. E così l'appello di Paolo, un appello molto forte. Se vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, e sicuramente c'è consolazione in Cristo, oh, come veniamo consolati da Lui, come siamo confortati nell'amore, e specialmente nel tempo della morte, la comunione nello Spirito, la compassione e la tenerezza rendono perfetta la mia gioia. Come dice Giovanni, non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, avendo uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o per vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Volete essere grandi nel regno di Dio? Imparate ad essere servi. È interessante per me come queste parole di Paolo sono così spesso ignorate dalla Chiesa. Vi ho già parlato in precedenza di come c'è stata la mia rottura con la denominazione di cui facevo parte, per il fatto che si diceva ai pastori che la competizione era un modo carnale di motivare la gente, ma dobbiamo renderci conto che la maggioranza delle persone a cui ministriamo sono carnali, quindi devono essere motivate in modo carnale, quindi dobbiamo usare la competizione per motivarle. Beh, la competizione portava alla lotta, perché dovevamo chiamare un altro pastore e sfidare la sua chiesa ad una gara di partecipazione. Vediamo chi di noi ha il maggior numero di persone presenti in chiesa. E la chiesa che perdeva doveva pagare a quella che vinceva una cena. E la chiesa che vinceva veniva onorata. Sapete, no, vogliamo essere primi così possiamo essere onorati. Rivalità e vanagloria. O rivalità causata dalla vanagloria. E quante volte questa è la motivazione che viene usata con le persone nella chiesa? Mettili in competizione, falli gareggiare, e fa sì che siano mossi dalla vanagloria. Scriveremo il tuo nome sulla parete, su ogni finestra metteremo il tuo nome, metteremo dei vetri colorati, il Signore mi ha detto che dobbiamo mettere dei vetri colorati nelle finestre. Tu puoi comprare la tua finestra e metterci il tuo nome sopra, o il nome di un tuo caro, e tutti quelli che verranno quando guarderanno le finestre vedranno il tuo nome. Vanagloria. Non facendo nulla per rivalità o per vanagloria. Queste sono motivazioni sbagliate per il servizio al Signore, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse o bisogno, ma anche quello degli altri. Pensi anche ai bisogni degli altri. Non pensate solo ai vostri bisogni, ma guardate anche ai bisogni degli altri intorno a voi. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, o la stessa mente, lo stesso modo di pensare che è stato in Cristo Gesù. E Dio ti prego, ministra i nostri cuori per il tuo spirito, perché stiamo per entrare in un luogo santissimo. Stiamo andando al cuore di tutta la questione, di tutto il cristianesimo, la mia attitudine verso me stesso e la mia attitudine verso gli altri. Qual è l'attitudine mentale che ho riguardo a me stesso? E qual è la mia attitudine mentale nei confronti degli altri? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Sai cosa ha avuto il coraggio di chiedermi di fare? Gli ho detto che volevo servire il Signore e Romè mi ha dato una scopa e mi ha detto di spazzare il marciapiede. Io pago delle persone per spazzare il mio marciapiede. Io pago delle persone per spazzare il mio marciapiede. Non lo sa chi sono io. Quanto ho contribuito a questa Chiesa. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina o qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente, l'essere uguale a Dio. Lui non si è aggrappato, non doveva aggrapparsi tenacemente a questo, al suo essere uguale a Dio. Lui era con Dio, Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Quindi, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. E questi non sanno chi sono io. Non sanno quanto sono importante. Non si sono nemmeno proposti di portarmi la valigetta, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, in greco svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Vediamo ora questi passi verso il basso. Lui che si svuota, inizia con Dio, uguale a Dio, eppure ha svuotato se stesso ed è venuto in forma di servo, e si è fatto come gli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E così dalla gloria, dall'essere uguale a Dio, fino alla crudeltà della croce romana, appeso lì sopra davanti allo scherno e all'ira della folla, disprezzato e rigettato dagli uomini. Che terribile discesa! Voglio dire, dall'altezza più alta in assoluto, giù fino alla morte su di una croce, circondato da assassini. Questo terribile salto, Gesù è stato disposto a farlo per te. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato. Ora vediamo i passi verso l'uscita. Perché Dio disse: non lascerò l'anima tua nel soggiorno dei morti, e non permetterò che il santo veda la corruzione. E Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi dalla gloria alla gloria, ma in mezzo la croce. Ha svuotato se stesso. Ora abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, quello di essere pronti a mettere da parte quello che siete, per diventare servi degli altri, non stimando te stesso più di quanto dovresti, ma considerandoti privilegiato ad essere un servo di Gesù Cristo. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Cristo è l'esempio. Lui ha umiliato se stesso, ma Dio lo ha anche esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù, Yeshua, un giorno ogni ginocchio si piegherà e un giorno ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ora, forse non vuoi fare questa confessione ora. Forse pensi di essere il Signore della tua vita. Io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima. Il mio capo è sporco di sangue, ma non si è mai piegato. Un giorno tu dovrai confessare che Gesù Cristo è il Signore. Quelle persone che parlano con disprezzo di Lui ora, quelle persone che continuano a farsi beffe del Suo nome, quelli che usano il Suo nome senza rispetto, nella loro irriverenza, quelli che parlano così animatamente contro di Lui, un giorno anche loro piegheranno le loro ginocchia e confesseranno che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il problema è che quel giorno la loro confessione non li salverà. Vedete, Paolo dice che se confessiamo con la nostra bocca che Gesù Cristo è il Signore e crediamo nel nostro cuore che Dio lo ha risuscitato, saremo salvati, perché con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Ma non sarà così in quel giorno. La confessione non porterà alla salvezza, ma sarà per la condanna, e si condanneranno da soli. Sì, Lui è il Signore. Ho sbagliato a rigettarlo come Signore della mia vita. Perciò, miei cari, come avete sempre ubbidito non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Ora, purtroppo, molte persone si fermano qui e leggono una forte esortazione verso le opere e l'importanza del fatto che tu compia la tua salvezza con timore e tremore. e invece che compite la vostra salvezza viene generalmente interpretato operate per la vostra salvezza, con timore e tremore. E tu vieni esortato in tutte le opere che dovresti fare per Dio, per poter essere salvato. E quelli che mettono l'enfasi su un evangelo delle opere, che non è un evangelo, perché se mi dici che devo fare delle opere per essere salvato, questa non è affatto una buona notizia, è una cattiva notizia. Usano spesso questo testo, ma non vanno al versetto successivo, dove dichiara poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, per il suo beneplacito. Sta parlando di questo, è tutto qui. Vedete, Dio disse a Geremia, quando Israele aveva fallito completamente nell'osservare la legge, «Verranno i giorni, Geremia, in cui non scriverò più la legge su tavole di pietra, ma scriverò la mia legge sulle tavole di carne dei loro cuori. È Dio che opera in voi il volere». Come mi rivela Dio la sua volontà? Lui rivela la sua volontà tramite i desideri che mette nel nostro cuore, non i desideri che ho nel mio cuore che vengono da me, ma lui mette nel mio cuore i suoi desideri, e quindi è lui che opera in noi il volere. Dio mette nel mio cuore il desiderio di fare qualcosa. Dio mi dà questo desiderio intenso di fare un'opera particolare, di andare in un posto particolare. E io scopro che quello che desidero, in realtà è Dio che rivela al mio cuore quello che vuole che io faccia. E quindi Lui mette in me il volere, e poi mi dà la capacità di farlo, secondo il suo beneplacito. Diversi anni fa dovevo predicare a Ventura, una domenica sera, e così ho deciso di andare il sabato per passare la notte da mia zia a Santa Barbara, mia zia Lois, che ora si è trasferita e vive qui vicino. E lei faceva una fantastica enchilada, un piatto messicano. E così l'ho chiamata e le ho detto, metti sull'enchilada, sarò da te per cena, rimarrò a dormire e poi andrò a Ventura domani sera per predicare. Quindi sono partito per Santa Barbara, ero diretto verso la superstrada per Ventura, ma quando sono arrivato a Sunset Boulevard, ho pensato è proprio una bellissima giornata, penso proprio che prenderò la litoranea. Seguirò la Sunset Boulevard fino all'autostrada della Pacific Coast. È talmente una bella giornata. Abbasserò il tettuccio della macchina e mi farò un bel giro attraverso Malibu. E farò questa strada per arrivare a Santa Barbara. Così potrò vedere l'oceano. Perché amo fermarmi lì a Point Magoo e vedere il mare e le onde. E gustarmi lo splendido panorama. E quindi ho pensato, va bene, faccio la litoranea. Mi piace troppo il mare. E la spiaggia. Così ho girato per Sunset Boulevard, ma mentre percorrevo la Sunset Boulevard ho pensato, oh mamma, non mi ricordavo che ci voleva così tanto per raggiungere la litoranea. Forse ho sbagliato, probabilmente avrei dovuto rimanere sulla strada interna. Ma quando sono arrivato sulla litoranea, c'era una coppia che faceva l'autostop, e io ho sentito che era da egoisti starsene su una bella decappottabile tutto da solo, mentre qui ci sono queste due persone che cercano un passaggio. E così, di regola, non prendo quelli che fanno l'autostop. Ma in questo caso mi sono fermato e li ho fatti salire in macchina. E ho iniziato a testimoniare loro di Gesù Cristo. E prima che arrivassimo a Ventura, loro hanno deciso di accettare il Signore. Così li ho portati davanti alla chiesa, dove dovevo predicare la sera dopo. E ho detto, guardate, se venite qui domani sera, mi farebbe molto piacere incontrarvi. L'uomo cercava lavoro. Era un agricoltore. E stava cercando lavoro a Los Angeles. E io gli ho detto, beh, non ci sono fattorie a Los Angeles. Comunque li ho salutati lì. Ho proseguito per Santa Barbara. E come in tanti altri casi ho pensato, probabilmente non li vedrò mai più. Ma la sera dopo, quando ero in chiesa a predicare, e ho fatto l'appello, loro sono venuti avanti e hanno accettato Gesù Cristo pubblicamente. E l'uomo della chiesa, l'anziano che è venuto a pregare per loro, guarda caso era caposquadra e lavorava per un grosso ranch, e guarda caso aveva bisogno di una persona, poteva dare loro un alloggio e provvedere per tutto il resto. Così sono venuti da me alla fine della riunione, insieme al signor Jenkins, e mi hanno detto, indovina cosa ci è successo, questo signore che ha pregato con noi è il caposquadra di questo ranch, e gli ha dato lavoro. E io ho ripensato al giorno prima, a quando guidavo e all'improvviso ho avuto quest'ispirazione, perché non passare per la litoranea? E ho capito che era stato Dio a mettere nel mio cuore il volere. Quel pensiero è stato piantato nel mio cuore dal Signore, perché Lui conosceva quella coppia che veniva dal Montana, che era in quella situazione disperata, di grande bisogno. Bisogno soprattutto di una reale esperienza con Gesù Cristo, e che aspettava solo che qualcuno venisse e annunciasse loro la verità. E così Dio è colui che opera in voi sia il volere che l'operare. Lui ti dà la capacità di fare, ma prima di tutto mette il volere nel tuo cuore, ed è così che Dio guida. Spesso è tramite un'improvvisa ispirazione, un pensiero, un'idea. Dio opera in voi il volere e poi l'operare. E quindi di nuovo è qualcosa che inizia Dio. Compite la vostra salvezza con timore e tremore, ma è Dio che in realtà opera in voi. È Dio che ha messo questo forte desiderio nel tuo cuore, e ora Dio farà in modo che questo possa realizzarsi, perché Lui opera in voi sia il volere che l'operare, per il suo beneplacito. E così il risultato è che quello che piace a me è quello che piace a Lui, perché Lui mette il desiderio nel mio cuore di fare quella cosa, e quindi diventa realmente il desiderio del mio cuore o della mia vita. E di conseguenza è il piacere della mia vita. E di conseguenza posso dire insieme a Gesù, io mi diletto nel fare la tua volontà, o Signore. Perché? Perché Lui l'ha piantata nel mio cuore. È Dio che opera in voi. Perciò fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Ora, devo confessarvi che non mi riesce sempre di osservare questa particolare ingiunzione. Ci sono certi compiti che svolgo e che però faccio mormorando. Ma dov'è Romain? C'è da pulire questo disastro. Dov'è Romain? Perché non è qui? E penso, io ho cose più importanti da fare che ripulire questo disastro. Quindi non prendo sempre una A riguardo a questo verso. Spesso mi ritrovo a mormorare per le pressioni che ho addosso, per le cose. Ma Dio sta lavorando nel mio cuore in questo. Perché quando faccio le cose e mormoro, Lui in genere mi parla e mi dice, per chi lo stai facendo? E naturalmente io devo rispondere, lo sto facendo per te, Signore. E Lui dice, allora smetti di mormorare, o smetti di fare questa cosa. Sapete, Dio non vuole un servizio fatto contro voglia. Qualunque cosa fate in parola o in opera, fate ogni cosa alla gloria di Dio, e fatelo come al Signore. E fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione giusta e perversa, o storta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Così Paolo li esorta sul come devono servire il Signore. E l'effetto del loro servizio al Signore è che il cuore di Paolo si rallegra, perché vede che il suo ministero verso di loro è stato un ministero efficace, perché li ha portati ad avere l'attitudine e la mente di Cristo, che è stato disposto a lasciare la gloria per scendere in questo mondo maledetto dal peccato, per essere appeso ad una croce. Abbiate in voi questo pensiero, questo sentimento, e quando vedete l'opera e l'effetto dell'opera di Dio nel ministero, nei cuori delle persone, questo dà tanta gioia. Paolo dice, ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, se prendono la mia vita, se muoio per questo, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, mi rallegro del fatto che Dio ha operato in voi. Morirò felice, sapendo che Dio ha operato nella vostra vita tramite il mio ministero. Similmente gioite anche voi e rallegratevi con me. Se prendono la mia vita, rallegratevi con me, non piangete. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché anch'io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni, perché non ho alcuno d'animo uguale al suo, che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Ora, questa è un'affermazione molto interessante da parte di Paolo. Lui sta mandando Timoteo perché Timoteo ha il suo stesso cuore, il suo stesso peso. E Paolo dice: non ho nessun altro che ha realmente lo stesso sentimento che ho io per voi e per l'opera. È davvero molto difficile trovare qualcuno che ha lo stesso cuore, lo stesso sentimento dell'apostolo Paolo. Uno che è disposto a dare se stesso così generosamente. Uno che cerca così poco per se stesso, mentre è sempre interessato ai bisogni degli altri e al bene degli altri. È difficile trovare questo genere di ministri. Uno che è così attento e meticoloso circa le cose del Signore. Paolo dice: non ho realmente nessun altro oltre Timoteo, che ha la mia stessa mente, il mio stesso cuore e il mio stesso interesse per la vostra condizione. Tutti infatti cercano il loro proprio interesse e non le cose di Cristo Gesù. Che triste accusa contro i ministri, persino quelli che accompagnano Paolo, quelli che stanno con Paolo. Mando Timoteo perché lui ha il mio stesso cuore per voi. A lui importa di voi come a me. La maggior parte degli altri pensano a se stessi più di quanto pensano a voi. Pensano al loro proprio bene più che al vostro bene. Cioè il sentimento che è stato in Cristo non è in loro, lui che ha svuotato se stesso. Ma voi conoscete la sua prova, come ha servito con me nell'Evangelo, come un figlio serve un padre. Spero dunque di mandarvelo subito, appena vedrò come stanno le cose che mi riguardano. Appena potrò liberarlo, ve lo manderò. Ora ho fiducia nel Signore che io pure verrò presto. Se Cesare mi fa uscire di qui, spero di poter venire da voi. Tuttavia ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno d'opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni. In altre parole, lui mi ha portato la vostra offerta e ha amministrato i miei bisogni. Poiché egli desiderava molto vedervi tutti, ed era angosciato perché avevate udito che era stato ammalato. Difatti egli è stato malato, e molto vicino alla morte. Ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui, ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Quindi Epafrodito era quasi morto. Era stato davvero molto male, e loro avevano sentito della sua malattia, ed erano stati molto preoccupati per lui. E quindi Epafrodito era preoccupato del fatto che loro stessero in ansia per lui, a causa della sua malattia. È interessante. Paolo aveva un eccezionale ministero di guarigione. Tanti miracoli venivano fatti per suo mezzo. Eppure parla del fatto che Epafrodito stava quasi morendo per questa malattia. Perché Dio non guarisce tutti? Perché Dio guarisce alcuni e non guarisce altri? Ehi, non avremo mai la risposta per questo. State attenti a quelli che hanno tutte le risposte in merito alla guarigione, o in merito alle opere di Dio, o ai perché di Dio. Dio dice: le mie vie non sono le vostre vie. Vanno al di là della vostra comprensione. Non lo sappiamo. Ed è sbagliato dare la colpa alla persona malata. Questa è l'ultima cosa di cui hanno bisogno. Voi che entrate e dite: beh, fratello, ci deve essere qualcosa che non va in te, un qualche peccato nella tua vita, per cui sei così malato. È semplicemente che non hai abbastanza fede. E se solo tu credessi in Dio, potresti alzarti da questo letto e camminare. Stai pronunciando le parole sbagliate. Non dire mi sento male. Di mi sento benissimo.
Mi sento benissimo.
Non sarà questo a compiere il miracolo. Dio guarisce, io lo credo. Io sono stato guarito molte volte, lo so. Ma Dio non guarisce tutti. Lo riconosco. E il perché non lo so. Ho conosciuto dei farabutti che sono stati guariti. Io ho conosciuto persone molto sante che non sono state guarite, ma sono morte. Non ha niente a che fare con la giustizia di una persona. Non ha niente a che fare con la fede di una persona. La guarigione è un'opera di Dio, ed è nella sovranità di Dio, ed è nelle mani di Dio. È sbagliato mettere il peso sopra le persone che sono malate, o sopra i nostri familiari. E io reputo spazzatura i messaggi che dicono che Dio desidera che tutti siano guariti. Così Paolo dice: ve l'ho mandato perciò, Epafrodito, con tanta premura, perché vedendolo di nuovo vi possiate rallegrare, ed io stesso sia meno contristato, Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come Lui, perché per l'opera di Cristo Egli è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita per supplire ai servizi che voi non potevate prestarmi. Quindi Lui ha messo a repentaglio la sua stessa vita per portare il loro aiuto a Paolo. E Paolo lo apprezza molto questo, e lo rimanda indietro con questa lode per la sua fedeltà.